Orrore comunista di Sami Abbas. Questo è un articolo molto rivelatore sulla vera natura del comunismo ebraico. Questo incomprensibile programma ebraico, proprio come il suo gemello il cristianesimo, promette pace ed una volta che guadagnano il potere su di un popolo gentile essi, principalmente sotto mano ebraica, infliggono il più incredibile, brutale ed inimmaginabile orrore. Il cristianesimo, come è stato già detto dal nostro clero, è un trampolino di lancio verso il comunismo ebraico. Una prova di tutto questa è la Russia di oggi. Si potrebbe pensare che dopo circa 100 anni di comunismo ebraico, che loro sostengono sia contro il cristianesimo, i russi di oggi dopo almeno 3 generazioni di comunismo, non siano cristiani. Tuttavia accade questo? No, la Russia è una delle nazioni più cristiane al mondo. Un'ideologia ebraica non ha funzionato, così la sostituiscono con la sua gemella. È per questo che gli ebrei in tutto il mondo cercano di forzare questa loro cosiddetta religione sul popolo. Questo è particolarmente vero in Cina, che è sotto il comunismo ebraico da almeno 50 anni, ed il cristianesimo è la religione in più rapida crescita in questo paese, mentre le vere pratiche spirituali, come il Tai Chi, vengono pesantemente perseguitate. Come ammonimento per le persone, la maggior parte degli orribili crimini commessi dagli ebrei contro i gentili vengono attribuiti ai nostri nobili leader nazisti, che erano satanisti spirituali praticanti, in maniera non diversa da come la loro Bibbia dà la colpa a Satana di ogni cosa. Osservate il paradiso ebraico in terra. Le atrocità del bolscevismo. Le litanie di atrocità e torture che guastano il sangue commesse dagli ebrei marxisti contro i russi che soffrivano da molto tempo, ed altri popoli europei, ucraini, bielorussi, polacchi, ungheresi, eccetera, vengono elencate in maniera calcolata dall'autore Yuri Lina, nel suo lavoro monumentale sotto il segno dello scorpione. Si dovrebbe leggere il seguente testo solo a stomaco vuoto, perché le secche descrizioni di questi grotteschi misfatti ispirati dagli ebrei sono semplicemente nauseanti. Lenin ed i suoi complici non arrestarono semplicemente chiunque. Giustiziarono le persone socialmente più attive, i pensatori indipendenti. Lenin diede ordine di uccidere quanti più studenti possibili in diverse città. I chechisti arrestarono ogni giovane che indossava un cappellino scolastico. Vennero liquidati perché Lenin credeva che i nuovi intellettuali russi sarebbero stati una minaccia per il regime sovietico. Vladimir Solovkin, Alla luce del giorno, 1992, Mosca, pagina 40. Il ruolo degli intellettuali russi nella società venne preso dagli ebrei. Molti studenti, ad esempio a Yaroslavl, impararono rapidamente e nascosero i loro cappellini scolastici. Dopodiché, i chechisti fermarono tutti i giovani sospetti e cercarono fra i loro capelli il segno del cappellino scolastico. Se si trovava una riga, il giovane veniva ucciso su due piedi. L'autore Vladimir Solovkin rivelò che i chechisti erano particolarmente interessati ai giovani e dalle giovani attraenti, di bell'aspetto. Questi erano i primi ad essere uccisi. Si credeva che ci fossero più intellettuali fra le persone attraenti. I giovani attraenti venivano quindi uccisi come pericolo per la società. Nessun crimine nella storia del mondo è tanto terribile quanto questo che è stato appena descritto. Il terrore veniva coordinato dal funzionario chechista Joseph Uklicht. Come si comportavano con gli omicidi? I chechisti ebraici insaporivano l'omicidio con molti metodi di tortura. Nel suo documentario La Russia che abbiamo perso il regista Stanislav Govorukin disse come le persone vennero crocifisse a Kherson. Il contadino Adronnikov di Perm venne torturato, i suoi occhi vennero strappati, le sue orecchie ed il suo naso vennero tagliati. Akarov un uomo, Dimitri, venne spogliato. Poi un chechista gli tagliò la mano destra. Diverse fonti ci dicono come i chechisti di Kharkov mettevano le vittime in fila e inchiodavano le loro mani ad un tavolo, tagliavano intorno ai polsi con un coltello, versavano acqua bollente sulle mani e tiravano via la pelle. Questo si chiamava tirare via il guanto. In altri posti la testa della vittima veniva messa su un'incudine e veniva lentamente schiacciata con un martello a vapore. Le persone che dovevano subire la stessa punizione il giorno seguente, venivano obbligate a stare a guardare. Gli occhi venivano strappati. Le loro lingue venivano strappate e venivano seppelliti vivi. C'erano dei chechisti che erano soliti aprire lo stomaco delle loro vittime, poi prendevano una parte dell'intestino e la inchiodavano ad un palo del telegrafo, e con una frusta obbligavano le sfortunate vittime a correre in cerchio intorno al palo finché l'intero intestino si fosse srotolato e la vittima moriva. Le persone a Voronezh vennero bollite vive in una grande pentola, e dopo gli altri venivano obbligati con la pistola alla testa a bere questa zuppa. Altri chechisti schiacciavano la testa delle loro vittime con delle morse speciali, o le perforavano con degli attrezzi da dentista. La parte superiore del cranio veniva segata ed il primo della fila era obbligato a mangiare il cervello, e poi la procedura veniva ripetuta fino alla fine della fila. I cechisti spesso arrestavano intere famiglie e torturavano i bambini davanti agli occhi dei loro parenti, e le mogli davanti ai mariti. Mikhail Voslensky, un ex funzionario sovietico, descrisse alcuni dei crudeli metodi usati dai cechisti nel suo libro Nomenclatura 1982, Stoccolma, pagina 321. A Kharkov alle persone veniva tolto lo scalpo. A Voronezh le vittime di torture venivano messe in dei barili in cui venivano piantati dei chiodi in modo che sporgessero all'interno, e poi i barili venivano fatti rotolare. Venivano marchiati a fuoco dei segni sulle fronti delle vittime. A Tsaritsyn e Kamyshyn le mani delle vittime vennero amputate con una sega. A Poltava e Kremenchug le vittime vennero impalate. A Odessa vennero arrostite in dei forni oppure fatte a pezzi. A Kiev, le vittime venivano messe in delle bare con un corpo in decomposizione e seppellite vive, per essere poi dissotterrate dopo mezz'ora. Lenin non era soddisfatto di questi rapporti e chiese: mettete maggiore intensità nel terrore. Tutto questo accadde nelle province. Il lettore può cercare di immaginare come le persone venissero giustiziate a Mosca. Il giornale russo ebraico Yevreiskaya Tribuna disse il 24 agosto 1922 che Lenin aveva chiesto ai rabbini se erano soddisfatti delle esecuzioni particolarmente crudeli. Il popolo russo ricorda con orrore i suoi boia ebraici, che avevano tutti dei metodi propri per liberarsi dei loro nemici. Ashikina Simferopol fece marciare le sue vittime nude davanti a lui, e poi staccò le loro braccia ed orecchie con la sua spada prima di cavare personalmente loro gli occhi e tagliargli la testa. Il capo boia Nikolaev, Bogbinder, fece murare vive le sue vittime. Deutschewikman lavoravano a Odessa. Sostenevano di non avere appetito finché non avessero ucciso molti goi. I chechisti di Voronezh commisero degli omicidi rituali. Tra le altre cose, erano soliti bollire vive le loro vittime. Era un metodo comune di liberarsi dei goi. Quasi tutti gli abitanti di Pyatigorsk vennero sterminati. Tutte queste informazioni furono pubblicate nel giornale russo Russkoye Voskresenie, numero 3 del 1991. È impossibile, per mancanza di spazio, descrivere tutti i macellai ed i loro crimini. Citerò soltanto alcune cifre. Durante un solo anno di potere, i bolscevichi sterminarono 320.000 uomini, Molodaja Varia, numero 6 del 1989. Un totale di 10.180.000 nemici di classe vennero uccisi tra il 1918 ed il 1920. Altri 15 milioni di persone morirono durante la guerra civile. Durante la carestia del 1921-22, altri 5.053.000 di persone morirono. I bolscevichi, con Lenin al comando, fecero in modo di distruggere oltre 30 milioni di persone durante i loro primi 4 anni di potere. Nel 1917, 143,5 milioni di persone vivevano nella sezione della Russia imperiale che più tardi divenne la Russia sovietica. La Russia aveva perso più del 20% della sua popolazione nel 1922. Soltanto 131 milioni di persone vivevano lì nel 1923. È stato calcolato che la popolazione russa, in circostanze normali, sarebbe dovuta aumentare fino a 343 milioni di persone a metà degli anni 50. Ossia, se lo sviluppo fosse proseguito allo stesso modo di come era iniziato nell'era zarista. 165 milioni di persone scomparvero. Chi le rimpiange in Occidente? Ne restavano 178 milioni. Kaganovich ed i suoi amichetti portarono avanti questo genocidio con l'introduzione della tassazione di confisca su quei contadini che rimasero dopo lo sterminio dei Kulak. Nel frattempo inviò nuove gang di attivisti fanatici che comandavano delle pattuglie di rinforzo, specialmente in Ucraina, dove i confini delle altre repubbliche dei Soviet erano stati chiusi. Gli attivisti politici portarono via ogni grano di gran turco ed ogni uovo, ogni verdura ed ogni frutto della produzione delle fattorie. Alcuni convogli di camion portarono via il cibo. Ogni pezzo di pane, che sarebbe dovuto andare a quelli che morivano di fame, venne confiscato al confine. Ogni ucraino che poteva essere sospettato, spesso con accuse inventate, di tentare di diminuire l'impatto della carestia o di nascondere cibo alle autorità, fu ucciso o inviato nei campi di lavoro. Robert Conoven Case, Il raccolto di dolore, La collettivizzazione russa e la carestia terrore, Alberta, 1986. Ogni mattina dei vagoni si recavano a raccogliere i morti in Ucraina e nella Russia del Sud. Anche i corpi allineati nelle strade nell'Asia centrale. Il cannibalismo divenne sempre più comune in Ucraina nel 1934. Diverse fonti mostrano che la carestia causò il macello dei bambini orfani, la cui carne veniva poi venduta. L'uccisione sistematica di un gran numero di bambini cominciò già nel 1934. Dopotutto, costavano denaro. A Mosca gli assassini vennero portati nei cunicoli della prigione di Lubianka, di Butyrka e di Lefortovo. Stalin e Kaganovich fecero cremare di notte le loro vittime più famose, e dopo facevano uscire le ceneri di contrabbando e le seppellivano nella fossa comune del cimitero di Donskoje. Questa sembrava essere la via più sicura per completare l'eliminazione totale delle loro importanti vittime. Lontano da tutti, le persone uccise nelle prigioni di Mosca durante gli anni 30, 40 e l'inizio degli anni 50 vennero cremate. La maggior parte di loro vennero gettate in diverse fosse comuni di Mosca. Una di queste tombe sconosciute fino ad allora fu ritrovata nel cimitero di Kalitinsky a Mosca Sud. La NKVD la usò come discarica per i corpi per diversi anni negli anni 30. I camion chiusi arrivavano verso le 5 del pomeriggio, ogni singolo giorno per 7 anni tra il 1934 ed il 1941. Guidavano fino ad un burrone, svoltavano e andavano a marcia indietro fino al ciglio. I camion erano dipinti di blu o verde e non avevano finestrini. Al contrario, delle grosse scritte sui camion dicevano salsicce o carne o qualche volta torte. Quando il camion si era fermato sul ciglio, veniva aperto un portello sul retro e due ufficiali che indossavano uniformi NKVD, stivali di gomma, lunghi grembiuli neri e dorati e guanti di gomma lunghi fino al gomito prendevano i corpi per la testa o le gambe e li gettavano nel burrone. Altri due soldati aspettavano più in basso con delle pale e gettavano un po' di terra sui corpi. I corpi erano sempre nudi. Avevano tutti dei fori di proiettile in testa, un piccolo foro d'entrata dietro al collo ed un grande foro di uscita in fronte. Gli avevano sparato da dietro. I boia avevano una scorta illimitata di alcol. Di solito erano ubriachi, a volte in maniera esagerata,